Sì, poi quando l'anno scorso era venuta la polizia, come si dice, la polizia postale, e aveva parlato proprio, aveva fatto una conferenza sui rischi di internet. Cioè, quando uno sente, dici tutto, perché io per esempio internet lo uso tantissimo per lavoro, però quando senti queste robe dici, cioè, è meglio non sapere.
Qui sono successe tante di quelle cose, solo in questo piccolo paese qui, che è una cosa, ma non saprei neanche io, perché come dici tu, controllare non puoi fare con una che ha 17-16 anni. Cosa devo fare? Devo mettermi lì vicino a vedere? Non si può, anche se si cerca di dire ogni giorno, sai che quella persona può dire che è un'altra persona, così che tu stia attenta, non vederti con delle persone perché dicono che ci vediamo lì alle 3, perché dopo forse, ma lo so, ma vedi che succedono, che cose succedono.
Infatti sì, così. D'altra parte.
Lo so.
Cosa si deve fare? Cioè, o si decide di chiudere l'incarico.
No. E io dico sempre, perché qualche volta Michele mi dice, ma sei abbastanza abbondante con i tempi, diciamo, gli orari. Io ho avuto un papà che mi ha avuto i tempi, gli orari così, non è la soluzione, perché dopo quando hai la libertà fai certe cose che non dovrebbero essere fatte. Io credo che un po' di libertà, dopo uno deve essere intelligente, se uno ha il carattere spericolato, niente da fare.
Si spera sempre nella responsabilità.
È quello.
Di avere un po' trasmesso quello, e poi si spera appunto, perché altre alternative.
Ma diciamo, la tua grande adesso che farà 19 anni, lei può uscire e entrare come vuole, o hai dei orari?
Allora, intanto durante l'anno scolastico va a scuola, poi il pomeriggio ci sono i compiti, poi hanno le attività, o la ginnastica, o gli scout, o gli amici, le attività della scuola, per cui durante la settimana di solito non esce mai di sera. Ma non è che noi non la lasciamo uscire, ma non ha neanche...
No, ma non volevo proprio dire.
Adesso il fine settimana, il sabato, soprattutto di sabato sera, qualche volta di domenica, ma insomma... No, ecco, quello che c'è da dire... Diciamo che se loro vanno via, in linea di massima, diciamo, mezzanotte, non più tardi. Quello che c'è è che il suo gruppetto lì della sua classe hanno questa cosa che, appunto, sono un gruppo quanto unito, si trovano abbastanza spesso, e quando si trovano, adesso sono più grandi, ma siccome... fino a 2 anni fa nessuno aveva la patente, nessuno guidava, eccetera, appunto per non costringere i genitori, uno viene, prendi uno, porta l'altro, quando si incontravano, ma certe volte anche per vedere un film, così dicevano, sai, stasera andiamo a vedere un film da Mattia e ci fermiamo a dormire, oppure venivano a vedere un film a casa nostra e si fermavano a dormire, dicevano, sì, venite col sacco a pelo, perché non è che abbiamo un albergo.
Volevo proprio dire.
Allora, però io preferisco, perché piuttosto che sapere che vanno in giro in macchina, preferisco ospitare, meglio. Dormire, sì. E allora hanno un po' questa abitudine.
Ma allora sono già molto più tranquilli che in Svezia, perché io so che con la nostra abbiamo avuto tanti problemi, specialmente tra i 17, 18 e mezzo. A 18 io posso fare cosa voglio, l'abitudine svedese. Dormire fuori senza telefonare, senza dire niente, quella è una cosa molto molto brutta, che a me non andava con la mia educazione italiana, abbastanza rigida, i genitori che sempre volevano sapere, ero sempre con la Rita, e con la Rita che era tanto responsabile, andava molto bene.
Ti lasciavano andare.
Con lei sì, perché lei ha sempre avuto la testa a posto, è una persona molto con i piedi per terra. È la nostra figlia, e sono stati problemi, e allora ti invidio quando parli di mezzanotte, perché qui mezzanotte è una che ha 18 anni, non rientra a mezzanotte, se rientra al sabato. Qui la cultura è così, un po' brutta, la cultura svedese è un po' brutta, genitore, figlio. Il figlio già a 16-17 incomincia a parlare del compleanno di 18 anni. Allora io faccio cosa
vuole. Nel senso che poi uno compie 18 anni e fa cosa vuole, anche se non è indipendente.
È quello che ti dico io, Flavia, come ho detto alla Vanessa. Ma scusa Vanessa, vai ancora a scuola, non hai il tuo stipendio, sei sotto il nostro tetto, come puoi ragionare così? E lì non hanno risposta, perché è una cosa se tu hai un stipendio.
Se uno vive per i fatti suoi e si mantiene,
allora
fanno di cappello e fai la tua vita.
Hai capito? Tanti scontri.
No, dopo io non so mai, appunto, dico ogni tanto, se sono così, perché noi appunto siamo un po', no? Insomma, anch'io ho avuto genitori non particolarmente che mi lasciavano fare tutto, anzi, noi non è che le lasciamo fare tutto, ma non siamo neanche rigidissimi. Però c'è da dire che loro neanche non ci chiedono tanto, allora ogni tanto dico a mio marito, ma siamo fortunati perché frequentano un giro di gente che neanche gli amici escono, e allora sai, non è che uno dice vado fuori, vado la serata in giro.
Ma questa è la cosa migliore che le tue figlie hanno avuto, quelle, diciamo un po' fortuna di avere il gruppo per bene.
Sì,
di avere amici per bene, perché diciamo se l'Anna aveva un giro che uscivano, cosa doveva fare? Doveva essere lei l'unica.
Diventa difficile.
Così va molto bene se uno trova gli amici che...
Sì, diventa difficile perché finché sono più piccoli o timponi o baruffi o cose, ma appunto quando uno comincia a avere 18 anni, 19, cosa vuol dire?
Ma cara Flavia, se tu stai a casa mia e io ti do mangiare, vitto e alloggio, mi sembra che devi adeguarti abbastanza, e loro non lo fanno. Credo che il giovane in Italia ha ancora un po' più di rispetto per i genitori, lo svedese non ce l'ha. E questa è una cosa culturale che qualche volta il cervello mi frulla, chissà dove c'è il... la diversità, dove i genitori come li tirano su in due modi diversi, chissà dove c'è la diversità, come mai i giovani sono così in Italia.
Ma i genitori svedesi si lamentano?
Sì, abbastanza. Non tutti adesso, no, non tutti, non lì dove i figli ubbidiscono, ma quelli che hanno figli come ho avuto io, la figlia un po' ribelle, un po' alteroso, come si dice così?
Sì, un po' indipendente.
Hai capito? Quelli un po'... dato che tutti dicono ma se io pago il mangiare, vitto, alloggio, faccio sacrifici, cerco di dargli tutto, e quella mi risponde così, una cosa carina. Così Flavia, con i bambini.
Sì, beh, ma quello secondo me è una delle cose che quando si vive in paesi diversi.
Lì,
come dici tu, ero l'unica delle mie amiche che non poteva uscire.
Lì credo, Flavia, che l'unica cosa che mi sono sentita italiana, io per le amiche che non potevo uscire, e avendo fatto la mamma, vedevo che la volevo crescere in modo come qua, no, come sono cresciuta io, ma non proprio andare via, portare a casa della gente che non conoscevo, che lei aveva trovato in discoteca, qualche volta mi veniva con due amiche, non volevano andare a casa sua, volevano venire qui. Ma Vanessa in italiano, io che non capivo, ma se non le ho mai viste, ma che te ne fa, che te ne frega? No, quelle cose lì, devo dire, quelle sono state, lì vedi la cultura, sarebbe stato molto più facile se ero svedese. Proprio essere giovani con le regole, non come quelli che stanno qui, e attirare su un figlio, quello è stato difficile.
Sì, perché bisogna mediare su cose su cui non si è d'accordo, quindi...
Quello è stato un po' difficile.
Allora, tu mi hai detto che tuo papà si chiamava Hermes, che è venuto qua nel 55. era nata a Tarcento?
Sì.
Quando?
12 agosto del 34.
Ed è morta a Tarcento?
Sì, il 30 ottobre 2006.
E tua mamma invece si chiama Natalina?
Natalina, che è nata il 24 dicembre del 38.
E di cognome?
Tomat, di Abaglio, ma lei è nata a Genova.
Ah, come mai a Genova?
Allora, sua madre lavorava lì come, come si dice, donna di casa per una famiglia ricchissima. E così era che questa nonna Teresa, la mamma della Natalina, era andata via di Abaglio per lavorare in queste famiglie, perché non c'era mangiare a Abaglio. E lì lei ha trovato un maresciallo che l'aveva avuto 6 anni. E dopo 6 anni lei l'ha mollata, come ha detto. E quando lei l'ha mollata è diventata incinta, è rimasta incinta. E lui era sposato, chissà, sai cosa gli ha risposto questa povera Teresa di Abaglio quando lei ha detto che era incinta? Se non tiri via il bambino fai la fine di Matteotti, si dice così? Quello che l'hanno
scritto. Io non so.
Allora lei è andata via di lì, è andata su Abaglio e... è andata su Abaglio. Lì non la volevano avere, dato che non aveva un padre. È andata a Genova e l'ha partorita in un, come si dice, in un posto lì dove erano
le ragazze.
E lei non era tanta ragazza perché aveva 26 anni. Così, allora, queste suore che avevano questo qui, quando l'hanno, quando ha partorito, gli hanno detto: perché non vai in caserma a far vedere la Natalina, perché era sputata il suo padre, proprio una cosa, ma lei aveva paura di lui. Così quando lei è nata lì, dopo l'ha portata su ad Abaglio, e lì lei è stata per 12 anni, quando lei è andata in giro a lavorare a Genova.
E
a Firenze.
Stava lì con, con
i nonni. E lì lei ha avuto molto difficoltà, anche se lei è una persona solare, anche lei ha avuto molto... mica come me tanto facile a scuola, così a tante classi lei non le ha fatte perché era tanto brava, ma sempre il fatto di tu non tu assumpare figlia di NN, questa per lei è stata una cosa molto
dura,
molto dura, credo. Qualche volta quando dice: perché non ti divorzi di papà così posso uscire molto più, perché io e mia madre proprio abbiamo un contatto. No, Denise, i miei figli devono sempre avere un padre, per lei era una cosa proprio, no, senza un padre. Così lei è figlia di NN, di Giuseppe Fois, di Sardegna.
Ma poi l'ha conosciuto questo papà? Mai.
A lei non gli interessa, lei ha avuto una madre che è stata buona, tutti i nonni ad Abaglio, e lei è stata molto contenta con il suo. Dopo è andata giù da sua zia, Tal Palut, a Buia, a 13 anni, e dopo ha lavorato lì e ha incontrato mio padre quando doveva andare a prendere il latte a Colerumnitz, e lì si sono incontrati per strada.
E questa nonna che è venuta qua da sola per controllare...
Nonna Rosa Venturini, lei devo dire è una propria... Rosa Venturini, venuta in Svezia.
Quando è venuta su? Che anni erano?
Deve essere stato il 56, perché lui è arrivato qui del 55 e lei è venuta qui del 56.
E quando è stata qua?
6 mesi a Stoccolma, è venuta solo una volta a Göteborg per controllarlo, no, con i taxi, no, c'è puttana che... No, ma roba, quando mia madre dice, ma non dire proprio... Sposati Natalina, anche se non ha un pari, perché questo era molto importante anche lì, perché nonna Rosa sapeva che non aveva un padre, ma vedeva che lavorava molto, era bella, era sana, aveva volontà, era proprio una figlia di casa, prendi la natalina, e lui allora ha incominciato a scrivere, anche lui, diciamo, perché mio padre era proprio non ribelle, ma un ragazzo, credo, molto carino, proprio birbante, che obbediva sua madre.
Ma anche sta donna, prendere, come è venuta su? Come sei trovata un lavoro?
No, perché lei lavorava a Tarcento in qualcosa che si chiamava il stabilimento, che era qualcosa anche con il comune o lo Stato, e lì credo che qualcuno gli avrebbe detto che c'è per 6 mesi a Stoccolma un lavoro se vuoi andare a trovare il figlio. Forse lei ha detto al suo superiore, vorrei controllare Hermes come sta lassù, chissà cosa fa la sua un amorosa svedese a me. Una donna molto dominante, si dice, voleva vedere tutto lei, non una buonissima persona. Pensa lui 21 anni quando vede sua madre. Mamma, ma c'è fatto qui? No, proprio una cosa, quando parla mia madre di questa cosa è una...
E lei è andata a lavorare a Stoccolma pur di controllare?
E a quei tempi del 56 non era mica facile, il viaggio era di 3-4 giorni per andare a Stoccolma. E dopo anche a lasciare il nonno solo, anche se avevano ai quei tempi 55 anni, lasciare uno solo 6 mesi per andare a controllare.
Sì, anche lei era intraprendente.
Molto. Che storie, Flavia, no?
Veramente della donna che va a controllare il figlio
è una cosa proprio pazzesca. No, quello è proprio una cosa, e credo che quella fidanzata dopo gli ha scritto in Italia e lei non gli ha mai dato la lettera, perché dopo si sono incontrati dopo 20 anni, e questa ragazza è donna, avrà detto a mio padre, sai che ti ho scritto in Italia, e lui gli avrà detto, non ho mai visto, perché lei, ragazzi, una donna che...
Dirigeva le vite degli altri.
Sì.
Ma era questa la nonna da cui tu andavi quando andavi in vacanza?
Sì, sì.
Ah, quindi con suo figlio era rigida e con te era più...
Perché lei voleva sempre avere la figlia, lei ha avuto una figlia che è morta a 7 mesi, una Denise, per quel nome lì. Lei era maniaca delle figlie, il maschio non le è mai piaciuto, neanche mio fratello non, e neanche i suoi figli, e con me è stata proprio... Anche come ti ho detto, con gli orari potevo uscire, andare, tutti a Tarcento ai anni 70, quando avevo 15, 75, 76, tutti avevano il orario, io potevo uscire, potevo fare come volevo, era una cosa meravigliosa, che qui dovevo sempre essere a casa alle 8, alle 9, lì potevo girare, fare come volevo. Ti dico una cosa che ti avevo dimenticato da dire, sì. Io dovevo andare in Italia un anno del 76, che avevo fatto già il biglietto, avevo fatto il primo anno di liceo qui, ma mi ero innamorata di uno di Tarcento, allora ho detto a mia madre, vado a stare con la nonna e faccio, perché mia madre ha detto lo studio è tanto importante, mi ha detto dato che so l'italiano così male non posso incominciare il liceo, perché loro hanno già la base culturale di Dante, quelle cose lì che io non so, io so la storia svedese. Allora c'era un corso segretaria d'azienda, si chiamava a quei tempi, quello dovevo fare e dovevo stare con la nonna. Comprato i biglietti i primi di maggio 76.
E poi è venuto il terremoto.
Qualche volta penso, perché sono un po' credente, anche se non vado in chiesa, chissà se quello è stato il mio destino, perché il biglietto era già fatto. Dovevo andare, credo il 9 giugno, finiva la scuola qui. Eh no. e il terremoto, quello è stato proprio quasi, non mi sono dimenticata un paio di mesi lì, perché lì ero proprio sotto shock, perché quando uno è già dentro e crede che avevo quasi detto ciao a tutti gli amici, purtroppo.
Il terremoto ti ha fatto cambiare idea? Sì, non c'era più possibilità.
Il terremoto, credo, Flavia, per me è stata una cosa che non capivo niente quei mesi. E quel ragazzo che avevo, anche lui, sono andati a abitare a Cividale da una zia, perché anche loro avevano una casa vecchia, tutto è proprio crollato. E il contatto, anche lui aveva la testa in un altro posto. E ho trovato un ragazzo in Svezia, non Michele, Roberto, un ragazzo svedese. Non so neanche se mi sono innamorata. Lui era un ragazzo molto bravo, molto buono, e lui mi ha saputo prendere, con lui sono stata 7 anni. Mi ha fatto cambiare idea, ma qualche volta penso, chissà, forse era il mio, o forse no, mia madre l'ha detto sempre, tu in Italia non staresti bene perché hai troppa voglia di rispondere, non sei... Quando non si è nati in un posto forse è un po' difficile.
Ma io... Sì, forse è più difficile capire un po' qual è il modo...
Hai capito?
Sì.
Come per un italiano che viene qui, che non capisce il, come si dice, il codice.
Sì, sì.
Perché qui io ti posso imparare lo svedese, ti posso imparare a cucinare, ma vedo che tanti il codice non lo sanno, perché se non sei andata a scuola, io ho fatto anche l'asilo qui, tutti gli anni, quello viene quando sei dentro.
Sì, bisogna viverci.
Credo proprio di sì. Così è la mia storia, Flavia, non è tanto di immigrante.
Eh beh no, però ci sono tante cose interessanti. L'educazione dei figli.
E quella è una cosa, tante volte che voglio averli uniti, vorrei averli almeno un'ora ogni giorno, parla della scuola, dimmi dei compiti, ma sei solo tu, mi dice Vincenzo, sei solo tu che chiedi sempre, perché il genitore svedese è più arrangiati. Adesso hai 11 anni, adesso hai 12 anni, io voglio sempre controllare, guardare. E allora ci laviamo, Vincent, adesso facciamo così. Forse anch'io sono un tipo un po' troppo protettiva. Ma quello non so se è una cosa italiana o caratteriale o come è stata mia madre.
Un po' di tutto.
Così, cara Flavia.
Bene. Ma qui la scuola com'è rispetto all'Italia?
Molto più facile.
Sì.
Mi sembra che l'Italia è molto più dura quando si tratta di scuola, di sapere. Penso solo alla tua figlia, adesso in quinta, che vedo ogni estate, che fanno vedere sul TG.
Sì,
allora penso, io non credo mai che quelli che io conosco in Svezia ce la farebbero. Con quel... come si dice, è un stress per questi qui a sapere che questa qui mi chiede, molto più difficile lo studio in Italia che qui.
Cioè qui la scuola è meno selettiva?
E dopo forse quasi la professoressa o il professore in Svezia è quasi un po' troppo, se non ce la fai oggi Flavia, ce la fai la prossima settimana. In Italia credo che c'è più rigidità. Entro queste settimane devi sapere queste cose, dopo facciamo questi esami, qui è un po' più, e lo dicono anche i giornali, il quotidiano che compriamo ogni giorno, che la Svezia è tra i paesi, quando fanno, sai, quelle cose di ogni paese, che i ragazzi del liceo svedesi non sono tanto bravi in confronto con altri.